www.redigio.it e la storia continua. È un'eredità nel piatto.
Continua dalla puntata precedente.
La leggenda del Gorgonzola. Anche se il formaggio non godette certo di una buona fama in epoca medievale, perché è ritenuto alimento di non facile digestione e più consono a una dieta plebea, paradossalmente esso incontrò sempre un grande gradimento e di conseguenza un'ampia diffusione, codificato infine nella celebre Summa Lacticinorum del 1447 del medico vercellese Pantaleone da Confienza, ed è un'autentica enciclopedia dei formaggi dell'Europa tardio-medievale. E non pochi sono i prodotti caseari che abitualmente consumiamo ancora oggi, nati proprio in epoca medievale. Il Gorgonzola, ad esempio, che insieme col parmigiano è il più celebre e apprezzato formaggio italiano, ha una storia, ma meglio sarebbe dire due leggende, antichissima, le cui radici affondano in pieno Medioevo. Pare, infatti, che un oste lombardo intenzionato a recuperare delle forme di stracchino, altro formaggio delle evidenti origini medievali, attaccate dalla muffa, le servì a degli avventori che, anziché protestare, tesserono lodi di quel nuovo prodotto che così bene si accompagnava al vino. L'altra leggenda narra di un giovane casaro che, interessato più all'amore della bella e procace fanciulla che alla sua cagliata, dimenticò quest'ultima per tutta la notte all'aperto. Il giorno dopo, nel tentativo di recuperarla, il ragazzo vi mescolò il latte della mungitura mattutina. Ne risultò un formaggio venato da una inusuale muffa verdastra, tanto inquietante quanto gustoso. Nacque così il primo erborinato, dal termine dialettale lombardo erborin, ovvero prezzemolo, perché le muffe del Penicillium glaucum, che attaccano il formaggio, hanno l'aspetto proprio di un trito di prezzemolo. A pranzo nel Medioevo, la Vergine e la colomba. Anche sulla colomba, il tipico dolce delle festività pasquali, esiste una suggestiva leggenda che ne fa risalire le origini all'epoca medievale. Siamo a Pavia, all'epoca della conquista da parte di Alboino, il crudele re lombardo passato alla storia anche per avere imposto alla moglie Rosmunda, figlia del monarca dei Gepidi di Cunimondo, ucciso dallo stesso Alboino, di brindare con lui usando come macra coppa il teschio del padre. Ma torniamo alla leggenda della colomba e alla discesa del re longobardo in Italia. Dopo aver vinto la debole resistenza bizantina e conquistata Milano e essersi fatto proclamare re d'Italia nel 569, Alboino prese l'assedio a Pavia. La città capitolò dopo 3 anni, ma la resa incondizionata non bastò ad Alboino, che pretese, oltre a un'ingente quantità di preziosi, la consegna di 12 vergini. Una di queste, anziché disperarsi come le altre sue sventurate compagne, pensò di preparare per il re longobardo un dolce a forma di colomba, simbolo di pace, fatto con pochi, semplici ingredienti, reperibili in città, malgrado la penuria dei prodotti alimentari: farina, zucchero, lievito, uova, canditi e spezie. Condotta al cospetto di Alboino, La fanciulla gli consegnò il dolce. Non è dato a sapere se il re Longobardo rimase colpito più dal gesto in se stesso o dalla bontà del dolce, ma resta il fatto che la fanciulla serbò la propria verginità. E Carlomagno non era certo un buon gustaio, nel senso che al termine diamo noi oggi, ma non c'è dubbio che fosse un capace di godersi i piaceri della vita, tra i quali figura anche un buon cibo che con la cucina dei Franchi, fino allora piuttosto rosa, si sia raffinata e di molto. Delle abitudini alimentari del grande imperatore ci si riferisce con precisione il suo biografo Eginardo, che nella Vita Carolimani Imperatoris ci racconta di come Carlomagno fosse estremamente sobrio sia nel bere che nel mangiare. Certo, una frugalità molto relativa, dal momento che apprendiamo sempre da Eginardo che il suo pranzo quotidiano si componesse solo di quattro portate, oltre all'arrosto che i cacciatori erano soliti presentargli sugli spiedi e che egli preferiva ad ogni altro cibo. Proprio lo smodato consumo di carne arrostita e di cacciagione può essere stata la causa della gotta che sembra affliggesse l'imperatore, il quale, sempre stando alle parole di Eginardo, malgrado zoppicasse vistosamente da un piede, faceva di testa sua e non stava ad ascoltare i medici, anzi, li detestava, perché volevano convincerlo a rinunciare agli arrosti a cui era abituato per accontentarsi dei bolliti. www.fantascientificast.it e la storia continua.